Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Ma negli indici di gradimento della mia quotidianità ci siete sempre soltanto voi, quando sono le 9.03, quando questa è la galassia di Apnel, su Radio Bianconera, l'unica che conta, con Luca Cavallero, pronto a dirvi tante, tante, tante cose. Adesso sono un po' di giorni che sto mancando alla conduzione, alla fine soltanto due, no? Perché ieri fuori di Juve c'è stata da Roma e non sono stato qui. E mi sento, come dire, in un pianeta nuovo, ragazzi, ma mi sento sempre in un pianeta nuovo quando si parla di Juventus, perché diciamo che ci hanno fatto sognare diversi esponenti di alcune società, in particolare una, la Fiorentina. Bellissima la figura del social media manager della Fiorentina, proprio battere le mani, ma complimenti, congratulazioni, ma che risate, ma Chiesa come Tania Cagnotto, ma che ridere con la telecronaca di Bizzotto. Poi, dopo essersi accorto di aver fatto una brutta figura, e anche un bellissimo scivolone, è meraviglioso parlare di queste cose, ragazzi, soprattutto di prima mattina, mi sembra di essermi proprio svegliato su un altro pianeta. Ma al di là di questo, meraviglioso, dopo essersi accorto di aver fatto una bischerata, per dirla in maniera elegante, soprattutto alla Toscana, rimuove il video da TikTok, no? Ma sì, perché io sono soltanto social media manager di un club di Serie A, faccio scivoloni, così tanto per, e poi rimuovo il video, un po' come un adolescente che fa una bravata sui social e rimuove il commento oppure il post. Il problema è che qui non si tratta di un adolescente, ma si tratta della Fiorentina, una società di Serie A, proprio una figura non irreprensibile, ecco, mettiamola così. Comunque, amici miei, volevo aprire così perché è tutto meraviglioso, è così bello perché la Juventus suscita anche questo, perché nonostante quel rosso fosse netto e inequivocabile, perché Milenko l'ha steso letteralmente Chiesa, e poi anche Italiano in conferenza stampa, io c'ero, che cosa ha detto Italiano? Ho rimproverato Milenkovic perché in certi momenti della partita non devi fare fallo. Ebbene, cosa succede? Che si va a gettare l'ombra di sospetto, poi ci si scusa, ma è stata una leggerezza. Intanto la tra virgolette macchina del fango l'hai fatta partire, perché sappiamo quanto la Juventus non sia apprezzata in tutta Italia, e non è stato secondo me uno spettacolo decoroso, è stato qualcosa che a me ha fatto rabbrividire. All'inizio ho sorriso, ma poi, cioè, mi sono arrabbiato dopo un po', perché io cerco di sorridere, sto facendo la therapy sotto questo aspetto, no? Poi vedo e dico, ma è possibile che ogni volta che c'è un episodio sacrosanto in cui la Juve non è che sia avvantaggiata, ma trae conseguenza rispetto a un fallo che subisce, a un rigore che gli viene fischiato, si cerca sempre di mettere quest'adito polemico giusto per suscitare, diciamo, gli entusiasmi, i sentimenti popolari di chi non si sa che. Ma secondo me ci sono anche tantissimi tifosi della Fiorentina che, più che prendersela con Federico Chiesa e più che prendersela con la Juventus, se la prendono con loro stessi e con il loro stesso giocatore per la bischerata, ecco, stavo dicendo un mix tra bravata e bischerata che ha commesso, grazie all'ausilio del grande Yves Roche, ragazzi, perché noi abbiamo dei tecnici molto validi. Proietteremo la grafica con gli up e con i down che vi ho proposto, perché non vi parlo soltanto, ragazzi, della Fiorentina commesso down per questa figura bruttissima, indecorosa, turpe che hanno fatto per quanto riguarda i social, ma ho messo anche un up, Juan Cuadrado. Perché, amici miei? Perché questa mattina parleremo anche di mercato. Io vi invito al 340 54 25 324, anche con note audio, a dirmi la vostra per quanto riguarda diciamo le scelte tattiche che sta facendo Massimiliano Allegri. Poi adesso arriveremo a parlare di Cuadrado. Io vi voglio chiedere qual è il vostro 11 tipo e con quale modulo. Adesso lo possiamo dire, sono passate alcune partite e secondo me dobbiamo iniziare a definire un 11 tipo, cosa che non abbiamo ancora fatto, e soprattutto un modulo tipo, perché secondo me anche i giocatori ne trarrebbero beneficio, con un modulo chiaro, una spina dorsale. Poi è chiaro che gli elementi, no, cambino qua e là per quanto riguarda la rosa, però adesso siamo qui a bocce ferme e qualche riflessione insieme, amici miei, la possiamo fare. Voi ditemi la vostra al 340-54-25-34. Cosa vi volevo dire di Juan Cuadrado, amici miei? Allora, Cuadrado, fonte, e citiamo anche la fonte, Gazzetta dello Sport, dovrebbe rinnovare. La Juventus vorrebbe rinnovarla un anno, con opzione per il secondo, sia ancora un anno di prolungamento, 5 milioni di euro all'anno, che è già la cifra che percepisce, qualcosa in più probabilmente, però per Cuadrado siamo molto vicini. Sempre fonte Gazzetta dello Sport, e badate bene, rinnovo di Dybala entro i primi di dicembre. Quindi questo è quello che decanta e quello che propaga la Gazzetta in merito ai rinnovi contrattuali. Cuadrado e Dybala, che sono due giocatori chiave. E io vi arrivo a dire, pensate un po', adesso vi arrabbierete tutti, però che il rinnovo di Cuadrado è più importante rispetto a quello di Dybala. Perché? Perché di Dybala abbiamo detto tutto, praticamente. Conoscete tutto. Ma secondo me Cuadrado, ragazzi, è uno dei giocatori più sottovalutati in Europa. Per me è uno degli esterni destri più forti che la Juventus abbia mai avuto. Secondo me è uno degli esterni destri più forti in Europa. E secondo me è sottovalutato soltanto perché? Perché gioca nella Juventus. Perché quando si gioca nella Juventus si tende sempre a sminuire il calciatore così in campo europeo. Invece questo è un giocatore importantissimo che fa gol pesanti, e ve lo indico anche, Juan Cuadrado fa gol pesanti, decisivi. Un giocatore che quando anche è in un periodo d'appannamento, perché ci sta, tutti quanti i giocatori hanno i loro periodi d'appannamento, nei momenti decisivi risponde presente. Con la Fiorentina è entrato in un momento chiave della partita, segna il gol decisivo. E secondo me questa è la differenza tra un giocatore normale e un grandissimo giocatore. E Juan Cuadrado, ragazzi, è un grandissimo calciatore. Quindi super up. E per me il suo rinnovo, e Sky Sport mi sta proponendo le immagini di quando ha uccellato, proprio letteralmente, perdonatemi il termine, Biraghi, ha calciato in porta. Ebbene, per me Cuadrado, ragazzi, a livello di rinnovo è più importante rispetto a Paolo Dybala. Quindi prima lo facciamo, meglio è. Perché questo giocatore è troppo sottovalutato, ingiustamente secondo me. Poi fonte Tutto Sport, perché poi si parla anche del centrocampo, si parla anche di questo Zakaria, giocatore appunto del Borussia Mönchengladbach, secondo me valido, è un elemento valido in mezzo al campo, solido, un giocatore anche forte tecnicamente, secondo Tutto Sport sarebbe nel listino dei desideri della Juventus. Staremo a vedere, ragazzi, staremo a vedere. Io per il centrocampo sapete come la penso. Tra l'altro appunto Sky Sport propone tutti quanti i gol decisivi di Juan Cuadrado, scusate se apro questa parentesi, compreso quello con il Lione della stagione 16-17, importantissimo quel gol lì, il gol poi che segnò all'Inter, per esempio, nel 2018, quando propiziò anche l'autogol di Skriniar. È un giocatore troppo importante nell'economia bianconera, questo giocatore qua, troppo sottovalutato. Però vi stavo dicendo, per quanto riguarda il centrocampo, sapete la mia idea è molto netta nel merito. Io, ragazzi, lo so che siete contrari molti, però per come interpreta il gioco Allegri e per come si protegge Allegri, perché poi alla fine sta proponendo questo 4-4-2 che a me non piace, attenzione, però sono scelte da Allegri e lui l'allenatore della Juventus e va supportato di tutto per tutto. Ebbene, alla luce di questo io vi arrivo a dire che a centrocampo farebbe più comodo un giocatore come Witzel, un giocatore solido, un giocatore di fatto già plasmato, un giocatore vero over 30, questo è un difetto, però un giocatore che ti garantisce l'usato sicuro, qualcosa che conosci, qualcosa di codificato, qualcosa che ti dia solidità lì in mezzo. Per me Witzel a centrocampo insieme a Locatelli, fermo restando che McKennie sta facendo un gran bene, quindi io Witzel lo contemplerei come, per quanto riguarda le scelte attuali chiaramente, poi se McKennie ha un periodo d'appannamento ovvio che direi altre cose, però al momento io contemplerei Witzel come alternativa a questo McKennie, ragazzi, e credo che possa garantire la giusta protezione a Locatelli per far gioco, perché tenetevi forti, dulcis in fundo, amici miei, Locatelli non è un regista, quindi chiaramente in fase di impostazione qualche limite ce l'ha. Cioè io sento qualcuno, fortunatamente pochi, grazie al cielo, criticare Locatelli perché non fa lanci, non fa almeno 10 lanci a partita, non fa almeno 10 cambi gioco a partita. Ragazzi, non è un regista Locatelli, lo sappiamo, che poi abbia nelle corde anche qualche caratteristica da play, ok, però lui è una mezzala Tant'è che Mancini lo faceva giocare lì, non lo ha mai messo al posto di Jorginho, salvo emergenze in questo periodo di nazionale, emergenze straordinarie. Per cui io penso che un giocatore, un mediano ruvido come Witzel, possa garantire a Manuel Locatelli la giusta protezione. Vi inizio a leggere perché siete tantissimi, anche note audio, amici miei, mi raccomando, 340 54 25 324. Dovete dirmi il vostro 11 tipo della Juventus alla luce di questi tre mesi, perché ormai sono tre mesi e non voglio più sentire nessuno dire siamo all'inizio, aspettiamo, diamo tempo. No, sono passati tre mesi, amici miei, il vostro 11 tipo e soprattutto il vostro modulo. Oppure soltanto il modulo, perché per me questa Juventus deve avere un altro modulo. Poi se vi piace il 4-4-2 siete liberi di dirlo e io vi leggo. Allora, per esempio, c'è Marco. Che cosa mi dice Marco? Molto interessante questo messaggio che mi manda, lo leggo. Marco: ciao Luca, io non capisco perché se trovi un assetto devi poi per forza cambiare. Per esempio, non ho capito Rabiot al posto di Bernardeschi. Ma poi ti chiedo, ma li vale proprio Vlahovic tutti quei soldi? Allora, amici miei, questo è un bel quesito, grande Marco che lo hai posto. Lo giro anche a voi se Vlahovic vale i soldi che la Fiorentina di fatto chiede. Si parla di 80 milioni, tanto per intenderci, cioè 80 milioni con la Juve, secondo Tutto Sport, ripeto, perché io le fonti le cito sempre, secondo Tutto Sport, Vlahovic potrebbe interessare alla Juventus, che potrebbe formulare un'offerta a gennaio caratterizzata da 55 milioni più un giovane. Quindi questo è il quadro che ha definito Tutto Sport nella giornata di sabato, no? Addirittura c'era un'intervista a Beppe Iachini, per carità, allenatore rispettabilissimo, in cui l'ha paragonata a Paolo Dybala. A me sembrano due giocatori con caratteristiche totalmente contrapposte. Però interessante il quesito che tu mi poni, lo giro a voi e ti rispondo io. Secondo me sì, secondo me Vlahovic è un giocatore fortissimo, così come fortissimo Matthijs de Ligt. E vedete che poi i quesiti si collegano, amici miei, perché se voi pensate all'undici tipo che vorrete o che vorreste, no? Io penso che almeno il buon 90-85, dai, non esageriamo, 85-80% di voi De Ligt lo mette titolare. E De Ligt ha fatto un lavoro straordinario su Vlahovic, eh? Cioè adesso non è che un giocatore diventa come Dusan Vlahovic improvvisamente scarso perché durante la partita contro la Juventus non ha fatto nulla. No, perché aveva un altrettanto campione a marcarlo. Non sto dicendo che Vlahovic sia un campione, ma potenzialmente è il nuovo Holland, amici miei. Cioè un giocatore che, voi pensate un po', la Fiorentina ha fatto 16 gol sin qui in campionato, la Fiorentina e non il Barcellona. La Fiorentina ha fatto 16 gol in campionato, sapete quanti ne ha fatti Vlahovic di questi 16? 8. Vuol dire che Vlahovic è determinante nella Fiorentina. Sappiamo che la famiglia Commis, come dice il mio amico Quintiliano, lo vuole vendere nel mese di gennaio per monetizzare il prima possibile, per evitare poi di entrare sotto scacco del giocatore che può giostrarsi proprio a fare a piacimento. Sappiamo che la destinazione prediletta dalla Fiorentina è l'estero, però se chiedete a me, Luca Cavallero, Vlahovic lo prendereste? Secondo me sì, perché Vlahovic è molto meglio di Alvaro Morata. Io di questo sono convinto al mille per mille. Quanti siete? Continuate a scatenarvi. Anche il modulo, anche soltanto il modulo, se non volete dirmi i vostri 11, il modulo con cui fareste giocare la Juventus di Allegri. Sentiamo un po' che cosa mi scrive Gianluca. Gianluca mi dice dal Lussemburgo: buongiorno Luca, oggi mi trovi d'accordo con te, Cuadrado è uno dei più forti terzini esterni d'Europa, un giocatore completo, corsa, dribbling e tecnica, e inoltre ti risolve le partite, entra e ti spacca la partita. Sono d'accordo con te Gianluca, sapete perché è sottovalutato? Perché nel momento decisivo della sua carriera, cioè nel 2015, sei anni fa, lui ha scelto di andare alla Juventus. Fosse rimasto al Chelsea, grande Cuadrado, fortissimo, giocatore di fama internazionale, soltanto perché della Juventus, amici miei. Ma questo è uno dei terzini destri più forti d'Europa ed è uno dei terzini, perché appunto io dico terzino, ma io dico esterno, perché per me Cuadrado deve giocare il più alto possibile, però appunto riprendo la tua denominazione. Secondo me Cuadrado deve ed è deve innanzitutto sempre giocare, e quindi apriamo e chiudiamo parentesi, ma è uno degli esterni destri più forti della storia della Juventus. Poi continuiamo a leggere i messaggi che arrivano, poi vi ascolto perché siete già tantissimi. Allora, buongiorno Luca, Fabio da Perugia, ho letto Van de Beek, che ne dici per il nostro colombiano? Rinnovo obbligatorio, è importante. Ciao, buona giornata, siete i numeri uno, sono con voi tutto il giorno e tutti i giorni. Mitico, io sono qui il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 10, ragazzi, per cui vi dovete scatenare, bombardarmi fin da subito, e chi non lo fa è un Ceferin, oppure chi non lo fa è chi posta dei video su TikTok inopportuni, perché io ho aperto così arrabbiatissimo per la magra figura, ma mi è dispiaciuto professionalmente, perché anche io nel mio piccolo sono un social media manager, perché gestisco i social di Radio Bianconera e faccio attenzione a tutto, a tutto. Invece, cioè, un social media manager di un club di Serie A prende e posta quello che vuole, ma stiamo scherzando? Cioè, qualcosa di estremamente grave e inaccettabile, ma lasciamo perdere questo aspetto. Cosa ne penso di Van de Beek? Che sia un buon giocatore, ma a me non risultano contatti con il Manchester United per prenderlo, chiaro. Poi vedremo come si evolveranno le dinamiche di mercato. Logico che è un buon giocatore, io ve l'ho detto, non mi aspetto spese folli a gennaio, ma l'ha detto anche Arriva Bene all'assemblea degli azionisti, chi di voi l'ha ascoltato bene, secondo me ha capito bene le sue parole. Cioè, Arriva Bene ha detto chiaramente, non aspettiamoci spese folli a gennaio, sarà un mercato oculato nuovamente, ma è chiaro, c'è l'aumento di capitale fresco, non è che spendi e espandi subito a gennaio. Io mi aspetto, ho un dubbio su Vlahovic, vi dico la verità, non so se la Juventus andrà a tentare l'assalto al 1000x1000 per Dusan Vlahovic. Questo non lo so, devo indagare proprio concretamente. Per me la Juventus è più propensa a giugno a fare un'operazione del genere, però se è vero che la Fiorentina se ne vuole liberare, lo vuole vendere, pensate un po' che verbo sto utilizzando, vuole vendere Dusan Vlahovic a gennaio, diciamo che la Juventus deve fare il più in fretta possibile. Ma detto questo, io a gennaio un usato sicuro, qualcosa di tranquillo, e per questo dico Alex Witzel, quanti siete? Continuate a scatenarvi, 340 54 25 324. Ditemi, inondatemi di messaggi il modulo tipo con cui deve giocare la Juventus d'Allegri. Secondo voi la svolta decisiva la facciamo se giochiamo con quale modulo e con quali interpreti? Prego Ivi, iniziamo ad ascoltare i nostri amici che ci hanno mandati vocali. 30-40
Ciao ragazzi, sono Ivano. Io darei un'app all'arbitro del derby che ha fatto giocare tantissimo. A me piacciono questi
anche
arbitri che
bravo,
non fermano
bravo
il gioco dici. Per un minimo contatto, che è stata la stessa cosa di in Champions Juve Zenit, non so se ce l'avete presente. Cambia totalmente il gioco quando incontriamo un arbitro così. Secondo me in Italia ce ne dovrebbe essere di più di queste direzioni arbitrali così molto molto europee. Cosa ne pensate?
Vero, anche a me non piacciono gli arbitri che fischiano in tutto e per tutto, perché il calcio è uno sport di contatto. Ovvio che i contatti regolari vanno sanzionati, irregolari, scusami. E se sono contatti irregolari a svantaggio della Juventus, non voglio sentire polemiche. Però in ogni caso sono d'accordo con te sul principio di base. Il calcio è uno sport di contatto. Povero Barella, che è uscito malconcio dal derby e per la nazionale forse torna indietro. Ma pensate un po', questa sosta per le nazionali, giocatori della Juventus tutti impiegati. Tra un po' Chiellini, non lo so, col crociato rotto deve giocare in nazionale. Invece quelli degli altri club, Pellegrini e Zaniolo, e se ne stanno alla base. E certo, è sempre così, ogni sosta per le nazionali. Sentiamo un altro bel vocale, Yves.
Buongiorno Fabio da Perugia. Il
Ciao.
Mio 11 tipo è Szczęsny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alexandro. A centrocampo Bentancur, Locatelli, McKennie, davanti Cuadrado, Dybala, Chiesa.
Beh, molto interessante la scelta che tu stai formulando. Leggo ancora quest'undici tipo perché è molto interessante. Vedo un bel 4-3-3 senza vero centravanti, tanto non lo abbiamo. Bonucci, De Ligt, Alexandro, non mi metti il portiere praticamente. Danilo, Artur, McKennie, Dybala, Chiesa, Cuadrado. Ottima scelta. Se c'è un vocale, Yves, mandiamolo, va. Sentiamo un po' che dicono i nostri ascoltatori.
Buongiorno Luca, sono Fred.
Grande,
io
ciao.
Io voglio fare una considerazione sul discorso nazionale.
Dimmi.
Se noi perdevamo con la Fiorentina, le convocazioni di Chiellini e Bonucci sicuramente erano presi da tante critiche, tante lamentele. Siccome giustamente abbiamo vinto, Sì, c'è una sterile lamentela che adesso sono stati convocati. Se noi perdevamo con la Fiorentina, cosa succedeva?
E questo è il parere di Fred. Bando alle ciance, abbiamo l'ospite in collegamento, lo ringrazio per la sua graditissima disponibilità, Massimo Giletti. Massimo, buongiorno.
Buongiorno a tutti, eccoci, buongiorno.
Allora Massimo, siamo a bocce ferme, sin qui che idea ti sei fatto della nuova Juventus d'Allegri?
Ma che non si deve aggrappare a illusioni che mi sembrano abbastanza fragili, deve tentare di trovare un minimo di serenità con i risultati e poi sperare di ritrovare alcuni giocatori che sembrano smarriti, primo fra tutti Morata. È chiaro che la Juve non ha un centravanti vero, Morata non lo è mai stato, però in questo momento deve provare a farlo, solo che qui non ci sono giocatori che si caricano sulle spalle questa squadra, perché Dybala lo vedo a sprazzi, lo vedo fare una grande partita in Coppa e poi non riesco a vedere, certo forse non riesce a dialogare con qualcuno vicino, però io dico una cosa, i campioni sono quelli che hanno una continuità di risultati e di prestazioni. Se Dybala io lo devo valutare in questo senso, al momento non è quello che noi dobbiamo sperare. Poi è chiaro che quando lo vedi giocare è di un altro livello, lo si vede in modo plastico, ma da solo non fa quella differenza che invece altri fanno.
Certo, chiaramente questo è un tema molto dibattuto, soprattutto per quanto riguarda il rinnovo. E invece facendo un passo indietro, perché adesso si parla dell'attacco, però il tormentone Massimo è sempre stato legato al centrocampo. Secondo te Allegri ha trovato la quadra con Locatelli e McKennie? Dobbiamo andare in quella strada lì?
Allora, il discorso è questo. Se uno ha quello, non è che possiamo sempre sperare che arrivi qualcuno da Marte e scenda e giochi la domenica successiva. Questi sono i giocatori, quindi devi trovare la quadra. L'unico che è in crescita evidente è McKennie. Lui è in crescita evidente rispetto ad altri giocatori, però poi sai, se tu vedi giocare Rabiot, alla fine ti domandi, riuscirà Allegri a trovare e a spingere come sta spingendo su McKennie, a riconquistare qualcosa in più da questo giocatore che veramente mi sembra un altro smarrito, che non fa neanche più mezza partita. Alessandro mi sembra un placebo. Ci sono dei problemi molto seri in questa squadra. Ormai non puoi giocare con dei ruoli scoperti. Ci sono dei ruoli che fanno la differenza che sono assolutamente scoperti. E quindi è complicatissimo poi far giocare bene una squadra e vediamo che cosa succede, cioè stanno tutti coperti e tutti dietro sperando poi che il singolo riesca a risolvere in qualche modo la situazione lì davanti, e che francamente è sconcertante, perché noi siamo abituati a vedere una Juve che domina, una Juve che gestisce il gioco e non che lo subisce.
Sì, chiaramente è un po' il tormentone di questa stagione, il mantra diciamo di questa stagione che stiamo vivendo. Come l'hai ritrovato Allegri invece, Massimo? Come ti è sembrato dopo questi 3 anni d'assenza praticamente?
Ma ha dovuto prendere anche lui. Ma guarda, io non faccio un po' fatica a capire. Se torno indietro, ho visto Juventus a Udine molto, molto bella il primo tempo. Sì. Mi era piaciuta moltissimo. Poi subisce un rigore per errore di Chesney, poi c'è l'errore di Chesney. Però poi trova Ronaldo che avrebbe risolto il problema, come spesso accadeva allora. Ecco. È una Juve che probabilmente psicologicamente non è all'altezza anche. Perché vedo che quando va in difficoltà, subisce un gol, fa molta fatica a reagire. Quindi vuol dire che anche da un punto di vista mentale, come quando va in vantaggio, non riesce poi a gestire, cosa che non accadeva mai alla Juventus. Quindi vuol dire che questi ragazzi, anche psicologicamente, bisogna lavorarci molto, ecco. Non è un percorso semplice. Ce l'hanno raccontata che la Juventus doveva trovare il post Ronaldo, ma qui non è solo che devi sostituire un giocatore che peraltro non, non si è riuscito a sostituire, che si è comportato a mio avviso molto male, perché avrebbe dovuto dirlo molto prima, avremmo magari preso noi Dzeko e forse avremmo risolto qualcosa. Qui non si tratta di sostituire Dzeko, c'è anche una società che è cambiata molto nella gestione degli uomini principali, è andato via Marotta, è andato via Paratici, cioè, i cambiamenti sono purtroppo molto molto pesanti e quindi evidentemente ci va del tempo. Quindi io ti dico, certe volte venendo a giocare alcuni giocatori vorrei vedere solo dei ragazzini e buttarli dentro, preferirei, almeno psicologicamente so che investo su dei ragazzi giovani, anziché pagare. Poi se penso al monte ingaggio che abbiamo per gente come Ramsey, come Rabiot e quant'altro, ecco, mi viene male. Cioè, sono stati fatti anche errori, bisognerebbe avere l'umiltà di riconoscerlo.
Certamente, ti pongo le ultime due perché si parla tanto di questo Dusan Vlahovic che abbiamo visto sabato contro di noi, no? Io ti chiedo se varrebbe la pena fare uno sforzo per prenderlo già a gennaio.
Ma io penso che i sogni siano... sognare è l'unica libertà praticamente che ci è rimasta, anche sotto una dittatura. Il cervello umano può sognare e il dittatore non può entrare nel tuo cervello, no? Gli sorridi, fai finta di essere fedele, in realtà speri in una democrazia. Quindi i sogni sono l'unica cosa che nessuno ci può portare via, ma sai, i sogni rimangono tali. Purtroppo il bilancio societario, che è un altro elemento del quale non si può non parlare, è fallimentare. E quindi, essendo una situazione così complicata, o trovi il signor commisso che ti fa un'operazione alla Locatelli, ti dice me lo paghi tra 3 anni, cosa che dubito visto i rapporti tra commisso e Juventus, e quindi sì, sogniamo, ma non credo che noi siamo pronti ad andare lì con le valigie e mettere 60 milioni di euro. Andrei, noi se guardiamo, io ecco, dei punti interrogativi sulla gestione passata, adesso si possono fare e non aver investito anche su giocatori italiani. Il DNA della Juventus degli anni forti era sempre fatto da una grossissima percentuale di giocatori italiani. Se ci guardiamo intorno, avremmo potuto prendere Pellegrini a centrocampo, che sta facendo la differenza nella Roma nonostante le mille difficoltà, con una semplicissima clausola di 25 milioni di euro che sembrava fatta apposta per noi, e invece l'abbiamo lasciato andare via quell'anno famoso, portandoci a casa dei giocatori che sulla carta sembravano migliori, ma poi in realtà si è visto come... Ecco, la mancanza di un gioco di due italiano è un altro elemento, ed è un peccato perché in Italia ci sono dei giovani molto bravi, bastava guardarli, bastava seguirli, bastava crederci.
Sì, chiaramente noi ne sappiamo qualcosa se si parla dei vari Fagioli, Ranocchia e compagnia bella. Grazie.
Ma io Fagioli non l'ho mai visto, anche questo mi domando. Allora, sì. o è scarso Fagioli, o non vai a prendere il famoso pizzino, no? La drammaticità, sì, del famoso, sì, pizzino di Paratici. In quel pizzino c'erano quei 4 giocatori tutti italiani, se ben ricordate,
sì,
che alla fine sono diventati giocatori che fanno la differenza nelle squadre.
È vero.
Cioè, io non capisco come si possa puntare, anziché su Tonali, prendere uno come Ramsey che se ha giocato 4 partite e non gioca mai, è sempre infortunato, ma lui era già in Inghilterra.
Già.
È vero,
sì,
non l'hai pagato, d'accordo, non l'hai pagato, ma con quello che gli dai di stipendio, sinceramente forse il calcolo alla fine, non dico che vada in parità, ma quasi, ma soprattutto la resa. Ci sono dei periodi in cui i cicli finiscono e allora bisogna avere il coraggio. L'ha fatto l'Inter del triplete, ve lo ricordate, aveva vinto tutto e poi è sparita. Bisogna avere il coraggio di investire sui giovani, di dichiararlo, perché così noi tifosi non soffriamo più di tanto, lo sappiamo, con coraggio si dice rinnoviamo, ma bisogna avere questo coraggio. Non si può dire che noi siamo Juve e dobbiamo continuare a vincere. Certo che questo lo so, ma è inevitabile che se tu investi in alcuni giovani devi avere pazienza e farli crescere.
Chiaro.
Abbiamo perso un treno. Troppi giocatori italiani forti sono stati scelti da altre squadre.
È vero, ce ne stiamo accorgendo. Grazie a Massimo Giletti.
A voi, ciao, grazie.
E ringraziamo Massimo Giletti, abbiamo sforato, ma è meraviglioso, i vostri messaggi sono tantissimi, ancora 340 54 25 34, scatenatevi amici miei, con quale modulo e con quali giocatori fareste giocare la Juventus d'Allegri, anche vocali, io vi aspetto, adesso ci sono le news, poi però vi leggo e vi ascolto.
Up and down, up and down.
Le 9.36 amici miei, up and down, pronti ad ascoltarvi, e leggervi, 340 54 25 324, perché io vorrei Alex Witzel e Giacomo mi attacca. In quale universo Witzel è decisivo? Non è solido, non contrasta, non verticalizza mai, sa fare solo passaggi a 3 metri. Per favore no, uno come lui sarà l'ennesima palla al piede, però per come gioca Allegri e soprattutto alla luce della situazione finanziaria della Juventus, mi sembra un giocatore pratico, un giocatore che può essere utile alla causa, poi ognuno può avere l'opinione più congeniale. Stasera, tra l'altro, Champions League. We are in Champions League con le nostre Juventus Women. Partita decisiva contro il Wolfsburg. 11.000 spettatori attesi e io sarò lì. Non vedo l'ora. Se qualcuno di voi è allo stadio, ragazzi, scriva. Ci siete, ragazzi, perché è importantissima questa partita qui per la Juventus Women. Comunque, ditemi quello che ne pensate per quanto riguarda il modulo e per quanto riguarda l'11 titolare tipo. Che schierereste? Non è più l'epoca di dire Allegri ha bisogno di tempo, aspettiamo e valutiamo. No, perché adesso siamo a novembre, adesso è la terza sosta delle nazionali, la terza, amici miei, la terza, non la prima, la terza. E quindi adesso un'ideuzza, ce la facciamo, abbiamo tantissimi vocali, grazie all'ausilio di Yves, li andiamo ad ascoltare, prego. E arriveremo a sentire i vocali con il nostro caro
Ciao, Yves. Buongiorno Radio Bianconera.
Ciao.
Sì, Cuadrado è uno dei più forti, perché salta l'uomo.
Bravo.
E fa tutte e due le fasce, sia il terzino che il laterale offensivo. Lui e Chiesa sono gli unici che saltano l'uomo.
Beh, che di bala.
Ciao Radio Bianconera e forza Juve.
Grande, grande, grande amico mio, chiamatemi Luca, non ho la presunzione di essere a Radio Bianconera, mi dovete chiamare Luca, amici miei, diamoci del tu, dialoghiamo insieme. Sono d'accordo con quello che hai detto per quanto riguarda Cuadrado, è un giocatore che salta l'uomo, incisivo, anche Dybala lo è, secondo me è molto importante, ma deve giocare trequartista in un 4-2-3-1, questo 4-4-2 lo svilisce. Alla fine con lo Zenit noi abbiamo messo 4-4-2, ma era un 4-2-3-1, perché Kenny e Locatelli stavano bassi, con McKennie che a volte si sganciava e si buttava, e poi di fatto Chiesa arretrava con dall'altra parte Bernardeschi anche che avanzava e faceva un po' il trequartista di raccordo, io lo chiamo così perché copriva di fatto Morata e Dybala che giocavano avanti, e Bernardeschi copriva anche Locatelli quando si buttava, quindi era una sorta di 4-2-3-1. Per me la Juventus deve giocare così, ditemi anche la vostra come la pensate, però Dybala deve giocare trequartista, punto e basta, questo è il mio modestissimo parere. Quanti vocali stamattina, grazie a Ivna, andiamo ad ascoltare un altro, prego.
Ciao Luca, Giuseppe Dagaggi.
Ciao.
Premesso che gli 11 ad oggi li dovrebbe dare Allegri, mister,
sì.
Allegri,
dalli tu.
Il nostro mister è supervalutato, per me è un supervalutato, punto. Tra gli 11 chi non può mancare secondo me è De Ligt, Locatelli, Dybala, Cuadrado e Chiesa.
Bravo, importantissimo quello
poi,
che hai detto.
Per quanto riguarda Vlahovic, sì, lo prenderei solamente perché è più forte di Morata, ma non credo che sia il fenomeno che tutti pensano. Non è il nuovo Haaland, per intenderci.
Non sono d'accordo su questo.
Assolutamente non lo è, perché avrebbe segnato anche con le big, se lo era.
E questo è Giuseppe da Raggi, ragazzi, 30-40 secondi, se no vi dobbiamo sfumare, io vi voglio sentire tutti, amici miei, e attenzione perché badate bene a quello che vi sto per dire, perché io vi invito a non farvi abbagliare dall'ottima prestazione di De Ligt contro Vlahovic, ragazzi, è un fenomeno, Vlahovic è da prendere, è un po' come l'occasione che ci è sfuggita con Haaland 2 anni fa, fidatevi, Vlahovic è da prendere. prendere in tutti i modi. È il terminale offensivo che ci manca. Continuate a scatenarvi comunque, perché siete voi la mia voce. 340 54 25 324, messaggi, note audio, il vostro 11 tipo, il vostro modulo. E anche se dico qualcosa per la quale non siete d'accordo, io per esempio ho detto che Witzel a gennaio lo prenderei perché mi darebbe quella solidità che mi serve. Poi fermo restando che McKennie io non lo toglierei mai in questo momento, però in caso McKennie dovesse rifiatare, no, uno come Witzel secondo me darebbe a Locatelli più libertà di pensiero, perché è solido e servirebbe a Locatelli per poter verticalizzare di più, per poter fare di più il play quando Locatelli non è un play, perché è un play adattato. Quindi tutto quello che volete, amici miei, siete la mia voce. Prego Ivo.
Ciao ragazzi, sono Sergio da Firenze.
Ma ciao Mito.
E per me Allegri dovrebbe giocare con il 4-3-1-2. E niente, il 4-4-2 ormai è un modulo
bravo,
passato,
bravo,
molto passato.
E qual è stata, secondo voi, perché è molto importante, secondo me iniziarci a riflettere, qual è stata, secondo voi, la partita migliore in questo momento? Perché tanti citano quella contro lo Zenit, con il Chelsea in Coppa dei Campioni. Io vi arrivo a dire che per come si è sviluppata la partita e soprattutto per come poi l'abbiamo persa per errori individuali, a me è piaciuta molto la prima di campionato contro l'Udinese. Secondo me, da un punto di vista dell'espressione del gioco, abbiamo iniziato consapevoli nei nostri mezzi, con un ottimo primo tempo, abbiamo secondo me tenuto sempre il pallone noi, poi gli errori di Szczęsny ci hanno penalizzati e secondo me siamo ci hanno penalizzato scusatemi e secondo me siamo calati gradualmente per quei motivi lì. Però per me la Juventus vista Udine è stata la migliore da un punto di vista, parlo del campionato, però in generale campionato e Champions, quella del primo tempo di Udine. Adesso mi darete tutti contro, ma come, a Udine abbiamo pareggiato, disastro, eh? Però vi invito a rivedervi il primo tempo di Udine, perché secondo me lì eravamo sgombri di testa, poi è arrivata la pioggia di critiche e inevitabilmente ci ha ridimensionati. Però quella partita lì era caratterizzata da un'espressione di gioco che mi piacque assai, soprattutto nel primo tempo. Altro vocale, siete tantissimi che ne state domandando.
No, Radio Bianconera, la Fiorentina, lo dico perché conosco delle persone che sono lì nel consiglio, che la Fiorentina lo vuole vendere a giugno e vogliono vedere se entrano in coppa con lui, poi a giugno lo vendano, ma fino a giugno, a gennaio non lo vendano. Quasi sicuramente vi dico così, ma vedrai, è così. Ciao!
Ma guarda amico mio, grazie per quello che ci hai detto. Tra l'altro consiglio ai tuoi amici dentro la Fiorentina di cambiare social media manager, perché su Chiesa uno scivolone pessimo ieri. Pessimo, ma non mi ha fatto neanche ridere. Ma nemmeno fossi stato un tifoso della Fiorentina avrei riso quel video lì. Su, mamma mia, sembrano le gag anni 80, anni no, roba superata in buona sostanza. Però a me risulta che la Fiorentina teme questo passare del tempo, perché questo passare del tempo è tutto quanto a vantaggio di Vlahovic. Amici miei, più passa il tempo, più si avvicina alla scadenza, più Vlahovic al coltello dalla parte del manico. A me risulta una Fiorentina molto intimorita e una Fiorentina non intenta venderlo soprattutto alla Juventus, perché quella piazza lì andrebbe proprio in, come dire, in scatafascio, ecco, per essere eleganti. Infatti una Fiorentina che sta viaggiando in Inghilterra, sta sondando vari terreni, perché è più interessata a vendere Vlahovic all'estero. Sentiamo un altro bel vocale, Yves.
Buongiorno Radio Bianconera. La mia formazione ideale sarebbe un bel 3-4-2-1, con tre dietro come Bonucci, Chiellini e De Ligt. Ti sistemi la difesa. A centrocampo Cuadrado, Alessandro da destra a sinistra, i due centrali Locatelli, Bentancur, con davanti Chiesa, Dybala e Ken. Secondo me con questa formazione qua potremmo fare qualcosa in più. Ciao a tutti.
Cioè la peculiarità è che Morata non lo mette nessuno, e vedete che allora Vlahovic, amici miei, ci serve, non lasciamocelo sfuggire, facciamo il possibile per prenderlo, davvero, perché io temo poi un rimpianto in stile Holland, e io vi assicuro che nel 2019 potevamo concretamente prendere Erling Holland, ma ce lo siamo fatti sfuggire, e questo è un errore gravissimo. un errore che ci porteremo eternamente sul groppone, perché il pallone d'oro tra qualche anno, ma secondo me già tra due in buona sostanza, sarà un affare tra Haaland e Mbappé, a mio giudizio. Altro bel vocale, Yves.
Ciao Luca.
Sono ciao
Adriano il Pioltello.
Ciao.
Inutile farci illusioni, noi dobbiamo fare la corsa sul Lazio, Atalanta e anche la Roma, però più Lazio e Atalanta. È inutile, le prossime due saranno decisive. L'importante è non perdere. L'importante è non perdere. Capito?
Bravo.
Sembra che adesso con McKin e Locatelli stiamo andando bene. Io metterei dentro anche Arthur. Ciao, buona giornata, Luca.
Bravo che hai parlato di Arthur, amico mio Adriano, perché secondo me Arthur è un giocatore che ingiustamente è finito al centro di mille polemiche dopo il Verona. Ma che ridere, Arthur gioca sempre con gli avversari, ma quanto è scarso questo giocatore, ma ritornasse in Brasile. Secondo me Arthur ha grandissimo potenziale e io aspetto prima di bocciarlo. Ieri a Fuori di Juve, perché lo zio Quinto mi ha chiesto i bocciati, io l'ho bocciato per quello visto sin qui, però per me Arthur sin qui è un'opera incompiuta, perché lui deve giocare con Locatelli dal primo minuto. Se io non vedo Arthur e Locatelli insieme dall'inizio in una partita vera, non posso dire che Arthur è un brocco, perché Arthur ha caratteristiche secondo me ben precise. Cioè Arthur è una mezzala, dai, diciamo le cose come stanno, è una mezzala di possesso, non è ancora un regista, l'inserimento non ce l'ha, per me e quel tipo di giocatore lì ci puoi lavorare e secondo me complementare con Manuel Locatelli. Bravo amico mio che lo inserisci tra i tuoi 11 titolari. E aggiungo anche che le prossime due partite, perché poi tutti pensano alla nazionale, ma la sapete come la penso, io non voglio sempre ripetere le stesse cose, però durante l'anno le nazionali non servono a niente, ma proprio da un punto di vista commerciale. Io vorrei rendessero pubblici i dati di ascolto della partita di venerdì sera, il 12 novembre, Italia-Svizzera, e li paragoniamo con l'Italia-Svizzera di giugno. Vedrete che a giugno gli ascolti stavano lì. Diciamo adesso, stavo dicendo a gennaio perché fa un freddo bestiale qui a Torino, se arriviamo a novembre, se paragoniamo i due dati d'ascolto a novembre stanno qui, ma per forza non ha pile la nazionale durante l'anno, quindi per questo non vi sto facendo la rama e la fava sulla nazionale, e se ci torna qualcuno di infortunato sarò arrabbiatissimo, ve lo dico, ma tanto così è un po' come un pacchetto maggio, Yves, no? In nazionale ogni volta uno infortunato, uno che ha la gastroenterite, l'altro che ci torna, cioè è sempre così, è meravigliosa questa sosta per le nazionali. Ma tralasciata questa sosta, le due partite che avremo il 20 di novembre e il 27 di novembre, entrambe alle 18 di sabato, contro Lazio, lì all'Olimpica, contro l'Atalanta in casa, sono decisive per la corsa Champions, eh? Non possiamo sbagliare, se no rischiamo gravemente, rischiamo concretamente di mettere a repentaglio anche quell'obiettivo lì. Corsa Champions sul pezzo, ha ragione Adriano. Sentiamo un altro bel vocale, Yves. Ne sta arrivando tantissimi.
Ciao Luca, Gianni da Civitavecchia. Io
ciao.
Sarò un vecchio romanticone, però mi piacerebbe una Juve con un 4-4-2, è vero quello che dici che sarebbe un po' penalizzato Quadrado per questa formazione, però
no, Dybala
metterei
sì,
Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro, Bonucci in alternativa anche con Chiellini. Sempre da destra metterei appunto Quadrado, Arthur, Locatelli, Chiesa e davanti Dybala, Morata. Per quanto riguarda Vlahovic, magari a prenderlo a gennaio.
Bravo.
E per il resto fino alla fine forza Juve. Ciao belli.
Bravo amico mio, sempre fino alla fine forza Juve, Vlahovic al volo ragazzi, al volo, non facciamocelo scappare. Altro bel vocale, Yves.
Buongiorno Luca, Cristian da Campobasso.
Ciao.
Per me migliore prestazione della Juventus Udine,
bravo,
dove sono con te il primo tempo, ma specificatamente il primo tempo con il Milan, dove
sì,
siamo stati quasi perfetti e mi sembrava di vedere la vecchia Juve di Allegri, compatta, dura e che sa colpire quando deve colpire. Buona giornata fino alla fine.
Sì, io vi ho citato il primo tempo di Udine, tra la migliore prestazione l'abbiamo fatta lì nel primo tempo, secondo me, più ancora rispetto che con lo Zenit, in cui in fase difensiva non siamo stati proprio impeccabili. Con la Fiorentina, da un punto di vista tattico, è stata un'ottima partita, preparata bene da Italiano e da Allegri, anche Italiano, cioè va detto, con onestà intellettuale, con queste due linee di pressione che ci impediva di uscire, però a me è piaciuta molto di più, da un punto di vista dell'espressione del gioco, quella di Udine, il primo tempo, poi pioggia di critiche, e secondo me le due partite successive, positive, le abbiamo perse per demeriti nostri, perché non è che puoi cercare alibi. Con Empoli e Napoli abbiamo perso, noi non cerchiamo alibi, ci mancherebbe altro. Però secondo me l'abbiamo persa anche perché siamo stati condizionati da questo marasma di critiche che ci sono piovute proprio addosso in maniera irreversibile. Però il primo tempo di Udine secondo me è stato impeccabile, abbiamo perso soltanto per due errori individuali. Il primo tempo di Udine è stato secondo me il migliore della stagione, pensa che arrivo a dire. Sentiamo un altro bel vocale, Yves.
Buongiorno, Antonello da Padova.
Ciao.
Allora, io sento tanti moduli.
Sì.
4-2-3-1, 4-3-2-1, sento tanti moduli, ma alla fine secondo me io non penso che Allegri, ma lo stesso Pirlo l'anno scorso, sono dei dementi. Il problema è questo, che questa squadra ha buoni giocatori di qualità, ma è difettosa, è come una bella macchina che ha un difetto di fabbrica, è costruita male. Allora,
sta settimana oggi tutti i vocali, io sono contento di sentire la vostra voce, amici miei. Per gli amici timidi che non vogliono far sentire la loro voce, anche messaggini scritti, amici miei, mi raccomando, 340 54 25 34. Qual è stata la partita che sin qui va colpiti maggiormente? E poi anche il modulo, l'assetto, i giocatori che schierereste, il vostro 11 tipo con tanto di modulo, amici miei. Altro bel vocale.
Ciao amici juventini, Mario da Charleroi. Per me la squadra ideale è Chesney,
sì,
Danilo, Bonucci, De Ligt, sempre De Ciglio, Quadrato, McKinney, Locatelli, Chiesa, in attacco Kane, Dybala, e un allenatore un po' più coraggioso. Ciao a voi tutti.
E beh, amico mio, molto interessante questa trazione offensiva, praticamente mi fai proprio battere forte il cuore, perché con me sfondi una porta aperta. Tra l'altro, che cosa fareste voi a gennaio con Dejan Kulusevski? Perché poi gennaio è vicino, eh. Io credo, ho riflettuto molto, però se ci fosse l'occasione e servisse venderlo al fine di poter ricavare qualche soldino da investire per Vlahovic, io credo che ne valga la pena. Mi dispiace perché io ho molta fiducia in questo giocatore, lo sapete bene, le mie domande a Massimiliano Allegri spesso vertono su di lui e sono stato anche preso in giro in maniera ingenerosa da qualcuno di voi, ovviamente scherzo, con me potete sempre scherzare perché io veramente sono uno di voi, quindi con me tutto quello che volete dirmi qualcosa, me lo potete dire, tutto, sono uno di voi. Però amici miei, per quanto riguarda quello che vi ho detto su Kulusevski, A me spiace davvero, ma se ci fosse l'opportunità, forse è il caso di separarsi. Sì. Ditemi però comunque che cosa fareste con lui, perché vedo che non lo sta nominando nessuno di voi, quindi credo che qualche idea ve la siate fatta anche voi nel merito, un po' uguale alla mia. Ecco, mettiamola così. Sentiamo un altro bel vocale, Yves.
Ciao Luca.
Ciao.
Francesco da Como.
Ciao.
Anche secondo me Vlahovic è da prendere adesso, proprio vado io a Firenze in macchina a prendere.
Mm-hmm.
Ma secondo te la Juventus, sì, li ha i soldi per prendere Vlahovic? Con che opzione si potrà prendere? E soprattutto la Fiorentina te lo lascia così? Non lo so, dimmi la tua.
Allora, amico mio, sarebbe uno sforzo economico importante, soprattutto nel mese di gennaio, perché nel mese di gennaio la Juventus storicamente queste operazioni non le fa, per ragioni di bilancio, ma anche per ragioni di tradizione, perché poi ci sono i club che hanno le loro tradizioni, che a gennaio spendono e espandono, alcuni ci sono, a giugno no e viceversa. Però entro nel merito, la Juventus potrebbe offrire, fonte Tutto Sport, potrebbe offrire 55 milioni più una o due contropartite tecniche tra i giocatori giovani. Dirti chi, adesso nel merito entrarci è molto complicato, però non lo so, io penso alla Fiorentina che gioca con Terracciano in porta perché Dragoschi è infortunato, non lo so, Israel, la butto lì, sto ragionando per logica, nessuna conferma ufficiale. qualche giovane e soprattutto acquisizione del giocatore a titolo definitivo, non con formule creative, perché la Fiorentina non farà mai più operazioni tra virgolette strambe alla Chiesa. Cioè, Chiesa alla fine è stato questo prestito spalmato su più anni, ecco, la Fiorentina questo non lo farà più, tanto per intenderci. Comunque anche io lo prenderei nell'immediato, figurati. Allora, leggiamo dal Libano con furore. Allora, buongiorno amico mio, hai visto Vlahovic giocare contro la Juve? Smettiamola di renderlo un top player. La Juventus dovrebbe ottenere Anthony Haller dall'Ajax, quei due grandi giocatori per il futuro. Per me la Juventus dovrebbe giocare con il 3-5-1-1, l'amico dal Libano. Contro di noi la Fiorentina ha avuto Vlahovic schermato da un ottimo Matthijs de Ligt, ragazzi, quindi occhio anche a sottovalutare Matthijs de Ligt, che ha fatto un partitone contro Vlahovic. Lui e Rugani, perché anche Rugani ha giocato bene contro la Fiorentina. Detto questo, per me adesso è troppo presto per dire ma sì, Rugani è un giocatore da Juventus, Rugani è fortissimo, Rugani è un'alternativa valida. No, io non cambio parere, secondo me ha dei limiti evidenti e se ci fosse l'occasione sarebbe da cedere. Sentiamo un altro bel vocale, caro Yves, che siete tantissimi stamattina.
Io proporrei anche un 3-4-2-1 facilissimo, farei con Danilo, Bonucci, De Ligt, Cuadrado, McKennie, Locatelli, Bernardeschi, davanti metterei Chiesa e Dybala, e come terminale offensivo l'unico che abbiamo Morata o Caio Giorgio. Però a quel punto con Caio Giorgio farei un 3-4-3.
Ecco, amico mio, stai sott'acqua con maschera e boccaio. Boh, però molto interessante questa tua proposta che hai fatto. Io non giocherei con la difesa 3. Cioè, secondo me non ci sono ancora quegli automatismi tali, quell'affinità tale tra i nostri centrali da poterci consentire di giocare a 3 dietro. Difesa 4, amici miei, difesa 4 per quanto mi concerne, ma rispetto anche il parere di chi evoca la difesa 3. Che poi alla fine tutti i moduli con la difesa 3, detto in soldoni, papale, tutti i moduli con la difesa 3 sono sempre 3-5-2. Gira e rigira, si arriva sempre lì. Sentiamo un altro bel vocale, Yves.
A Pepe dal Giardini Naxos.
Ciao.
I miei 11, un bel 3-4-3.
Eccolo lì.
Con Danilo, De Ligt, Bonucci. Centrocampo, Cuadrado, McKennie, Locatelli e Bernardeschi. I tre davanti, Chiesa, Dybala, Caio Giorgio.
Sì, molto forte Caio Giorgi, io mi auguro di vederlo soprattutto dopo la sosta. Questa sosta servirà ulteriormente per farlo carburare, però sì, molto forte, a me piace molto. Non sono d'accordo sul fatto che sia una prima punta, secondo me è più una seconda punta, non lo vedo prima punta, vi dico la verità. Però al momento con un Morata così appannato, per me un giocatore come Caio Giorgi potrebbe far comodo. Questo sì, anche perché da un punto di vista tecnico per me ha un grande potenziale, l'ho visto in occasione di qualche allenamento aperto alla Continassa, noi giornalisti, e mi ha colpito, inutile girarci intorno, è un giocatore che vorrei fosse chiamato in causa. Sì, mi hai stuzzicato il palato, speriamo che Allegri lo inserisca. Tra le altre cose, non mi avete risposto su Dejan Kulusevski, amici miei, mannaggia a voi, ammoniti, cartellino giallo. Dejan Kulusevski è un giocatore che io personalmente ho adorato il primo anno, cioè io ero contentissimo di quell'operazione lì, però forse in questo momento potrebbe convenire anche a lui cercare un'altra sistemazione. In ogni caso io credo che la Juventus abbia una rosa attrezzata per poter competere per la qualificazione in Champions League, perché il nostro obiettivo deve essere quello e non è un obiettivo semplice. Occhio, facciamo attenzione, perché quello è un gozzo voglio di squadre che giocano con il coltello tra i denti, difficilissime da affrontare. Ogni partita sarà una finale praticamente, cioè ogni partita sarà una finale, sono banale nel dirlo, però Lazio-Atalanta sono due partite molto importanti ed è giusto che voi siate concentrati lì e pensiate, abbiate tutto quanto il vostro focus spostato lì, per forza di cose, io me l'aspettavo. Amici miei, vi aspetto dalle 15 alle 17 qui dagli studi di Torino, non con Ivi in regia, c'è una bella sorpresa oggi molto probabilmente. per fuori di Juve, con Quintiliano Giampietro che già che scalpita su Skype mi ha anche mandato vari messaggini durante questa trasmissione, perché mi segue in maniera molto assidua, mi ha mandato molti messaggini lo zio Quinto. La palla adesso passa a Social Club, ciao!
Up and down. Up and down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.